Oggi parliamo di... Cari ascoltatori di Radio Calaritana, ben ritrovati sulle nostre frequenze. Io sono Roberto Sedda, questo è l'appuntamento che la radio settimanalmente dedica a parlare di libri e questa è anche la prima puntata dell'anno 2016, per cui mi pare che prima di tutto siano in ordine gli auguri. Ecco, ci siamo sentiti l'ultima volta prima di Natale, poi c'è stata una piccola pausa, allora dopo gli auguri di Natale della scorsa puntata desidero porgervi immediatamente gli auguri di un felice anno nuovo, spero che abbiate passato serenamente le feste, spero che questo 2016 sia per voi ricco di soddisfazioni e di tutto quello che desiderate. Per iniziare bene l'anno, siamo ancora così un po' forse in clima festivo, continuo a proporvi William Shakespeare, a cui abbiamo dedicato le ultime puntate di questo nostro ciclo di quest'anno dedicato al teatro, e vi propongo una commedia davvero deliziosa, cioè molto rumore per nulla. Si tratta intanto di una commedia in cui mi permetto di far notare che c'è prima di tutto un cattivo cattivissimo, come vedremo tra un attimo, un po' uno Iago in un certo senso, cioè uno che fa delle macchinazioni dietro le quinte, che calunnia, che cerca di creare tramite queste sue macchinazioni la rovina dei buoni, dei protagonisti positivi della commedia. Lo dico per dire che è insolito per alcuni aspetti, cioè Shakespeare lo introduce nella storia del teatro, prima di lui forse ci sono stati anche degli altri, però diciamo a questo punto è ormai assodato, è strano trovare nella commedia un tema così serio. Un tema di tradimento, sostanzialmente una figura cattiva di questo genere, perché, non so, quando abbiamo parlato in altre occasioni della commedia, magari della commedia delle origini, della commedia latina, questo tipo di tema, di questa serietà, assolutamente non c'era. E questo ci serve anche per capire che ormai il teatro si è molto consolidato, si è strutturato e per cui esistono tutta una serie di generi e sottogeneri. E questo per alcuni aspetti è estremamente interessante, perché l'avevamo un po' accennato anche con Lope de Vega, questo vuol dire che il teatro è in grado ormai di andare incontro a tanti gusti, a tante situazioni diverse e di soddisfare i pubblici anche molto diversificati, contemporaneamente dando agio agli autori di sviluppare delle tematiche che a loro sono particolarmente care. Ho citato prima Iago, che è il protagonista dell'Otello, un'altra tragedia in questo caso di Shakespeare, per dire che probabilmente questo tema del tradimento era per Shakespeare particolarmente importante, affine alla sua poetica, ed era anche d'altra parte un tema piuttosto vicino alla esperienza quotidiana del suo pubblico. Questo perché? Perché dobbiamo pensare alla vita di corte dell'epoca, dobbiamo pensare al pubblico londinese che era ben informato su tutto ciò che si svolgeva a corte. Il pubblico che andava a vedere Shakespeare sapeva probabilmente le ultime notizie sul ministro caduto in disgrazia, sul ministro che aveva compiuto un passo falso, era stato trovato colpevole di un passo falso, magari era ritenuto innocente, per cui quando andava a teatro e vedeva sul palco un parente del re che calunnia un ministro, o che calunnia un suo amico, o che dà dei cattivi consigli perché spera di ottenere delle ricompense di altro genere, oppure per pura malvagità, facilmente accoppiava a quell'attore che vedeva sul palco una situazione molto reale e completamente a lui contemporanea, che ben conosceva. Naturalmente, parlare di re che si fanno mal consigliare poteva essere poco prudente e perciò si poteva finire facilmente alla Torre di Londra, no? E per questo Shakespeare ha cura di ambientare la sua opera in un contesto, neutrale, sicuro, tanto più nella corte del mortale nemico dell'Inghilterra, cioè la Spagna. addirittura in una terra comunque, diciamo, ancora più lontana, perché la storia è ambientata in Sicilia, cioè nei possedimenti italiani del re di Spagna. Questo crea una distanza di sicurezza, diciamo, tra Shakespeare e, come abbiamo detto prima, la Torre di Londra, no? E non che questo per il pubblico era chiaramente una finzione, si capiva benissimo in che cosa si stava parlando, ma per l'autore consentiva di, diciamo, poter affermare che non si voleva parlare di niente di attuale e di politico. Questa ambientazione, diciamo, spagnola suggerisce, anche se molto larvatamente, il brano che utilizziamo adesso per una piccola pausa musicale. Sono i Clash, Spanish Bombs, cioè bombe spagnole. Spanish stones in Andalusia, the shoot inside in the days of 39. Oh, please leave the ventana open, Federico Lorca. The cemetery wall, the black car, the Johnny of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, are dying in on the DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the gear of Benito, you got the cuera, oh my god, a thong. Spanish bombs, you got the gear of Benito, you got the cuera, oh my god, a thong. Spanish weeks in my disco casino, the freedom fighters died up on. They died in for Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes. Irish tools drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels. A senorita's ghost was missing the bus. Spanish bombs, you're the quiero infinito, you're the quiera, oh my corazón. Spanish bombs, you're the quiero infinito, you're the quiera, oh my corazón. Hillsides ring with freedom people. Or can I hear the echoes from days of 39? Trenches full of bullets, a ragged army, fixing bayonets to fight the other line. Spanish bombs rock the province. I'm hearing music from another time. Spanish bombs cause the problem. I'm dying in on a DC-10 tonight. Spanish bombs, you got the quiero infinito. Oh my corazón, Spanish bombs, yo te quiero infinito, yo te quiero, oh my corazón. Cari ascoltatori di Radio Calaritana, questa era Spanish Bombs dei Clash, una canzone che, diciamo, dal punto di vista sia musicale che del testo non c'entra nulla con l'opera di cui stiamo parlando, e cioè Molto rumore per nulla di William Shakespeare, ma che, diciamo, per assonanza del titolo un po' mi piaceva proporre. Abbiamo detto dunque che la commedia Molto rumore per nulla ha come tema una congiura, diciamo, che si svolge alla corte del re di Spagna a Messina. Il re è tornato da non si sa bene quali imprese militari. Dobbiamo pensare che siamo in un'epoca, diciamo, affine a quella della battaglia di Lepanto, ecco, per cui anche qui il pubblico aveva degli immediati riferimenti. Il re fa la guerra nel Mediterraneo perché si sa che la Spagna fa la guerra nel Mediterraneo, ecco. E a corte è radunata, potremmo dire, la meglio gioventù, E la meglio gioventù, una volta che il re stesso appare piuttosto giovane, la meglio gioventù, una volta che sono terminate le imprese belliche, si dedica alle imprese d'amore. Allora qui Shakespeare è bravissimo a costruire una commedia che è veramente costruita perfettamente, una commedia che probabilmente viene studiata, immagino, in tutti i corsi di sceneggiatura, perché crea un meccanismo doppio, speculare, ponendo due congiure di fatto, una congiura cattiva e una congiura buona, che si svolgono contemporaneamente, si intrecciano e danno esiti. Poi alla fine, vabbè, ve lo racconterò alla fine cercando di non svelare la sorpresa. Però è questa estrema simmetria, elegantissima, che non lascia il pubblico mai fermo, che impedisce che la vicenda si incagli sempre su un solo punto, ma che dà e che da una parte illumina l'altra continuamente, è veramente, veramente magistrale. La trama principale, anche se non è quella che, diciamo, dà il titolo alla commedia, ma che però certamente quella che ha poi più successo col pubblico, è una tipica contesa shakespeariana tra una donna bella e intelligente e un uomo altrettanto intelligente, brillante, che da una parte si dichiara non interessato alle cose d'amore, come peraltro anche la ragazza bella e intelligente, ma che d'altra parte invece ambisce in qualche modo a domare la resistenza della bella ragazza. Siamo qui in un campo affine a un'altra opera di Shakespeare, che è quella della Bisbettica domata. La cosa interessante qui è che i due in realtà continuerebbero in eterno le loro schermaglie in cui si prendono in giro reciprocamente, in cui diciamo un po' sì, forse manifestano un interesse per l'altro, ma lo velano attraverso dei discorsi taglienti, delle battute, delle prese in giro reciproche. Diciamo, questi due non arriverebbero mai al punto se non ci fossero gli amici che cospirano per fare in modo di lasciarli soli, per fare in modo di dire all'uno che l'altro in realtà gli piace e così via, cercando di far scoccare la famosa scintilla. Contemporaneamente c'è la trama malvagia, come vi dicevo, in cui il fratellastro del re cerca di rovinare il migliore amico del re, facendogli credere che la bella e pura fidanzata che lui sta per sposare in realtà gli è infedele, anche, diciamo, malamente infedele, no? Queste due trame perciò hanno entrambe per oggetto una coppia che da una parte si vuole unire, una coppia che dall'altra parte si vuole dividere. Tutto è estremamente pesato in un gioco elegantissimo, interessantissimo e sempre divertente e appassionante. L'altra cosa interessante che dico e che, cioè, che trovo che c'è nella commedia e che dico anche in vista della prossima puntata in cui parleremo della commedia e l'arte, è che la soluzione è affidata alle figure farsesche, cioè ci sono una serie di figure che apparentemente sembrerebbero che hanno un posto nella commedia solo per fare l'intermezzo comico e che in realtà sono il motore, lo strumento che Shakespeare usa per la soluzione. Questa soluzione è però perfettamente incastonata, cioè non è infilata a forza, per cui le figure comiche acquistano una loro importanza naturale, diciamo, non sono messe lì per fare un po' di scena, ma sono utili, diciamo, all'azione drammatica. E anche questo è un elemento di perfetta maturità e equilibrio dell'opera, ecco, rispetto anche a altre opere di Shakespeare in cui forse gli intermezzi comici sembrano un po' infilati a forza. Con questo credo di dover chiudere perché il tempo è passato. Naturalmente vi invito davvero alla lettura di Molto rumore per nulla, che, come ho cercato di dire, è una commedia che veramente affascina, è bellissima anche da vedere ovviamente a teatro, e naturalmente siate liberi di fare tutte le letture che volete. Io vi auguro in questa prossima settimana, come al solito, di fare belle letture, mentre Oggi parliamo i libri va in onda il giovedì alle 19:10, in replica alle 8:30 del mattino del venerdì. Voi fate buone letture, io intanto studio per preparare la prossima puntata e noi ci sentiamo fra 7 giorni.